Monica Setta conduce Cantiere Italia.
Bentornati a Cantiere Italia. Allora, oggi riapriamo il nostro sportello condominio che ha tanto successo ha avuto presso i nostri ascoltatori. Ci scrivono addirittura, sono piena di domande che giro immediatamente al dottor Francesco Prestanicola. Buon pomeriggio e bentornato.
Buon pomeriggio a tutti.
Partiamo dalla prima domanda che ci arriva da Anna Maria di Pesaro. Il delegato non può delegare se lascia l'assemblea?
No, non può farlo, punto e basta, nel senso che il delegato ha la funzione appunto di rappresentare il suo delegante e quindi se lascia l'assemblea cade anche la delega, nel senso che non è possibile quindi proseguire nella delega della delega.
Ecco, la delega può essere fatta, l'altra curiosità della signora, a voce o anche su WhatsApp?
La delega va fatta per iscritto, poi per iscritto sta a significare che WhatsApp piuttosto che la mail, piuttosto che il foglio in calce alla lettera di convocazione, tutto bene, ok? In alcuni casi, diciamo, dei presidenti particolarmente formali, presidenti d'assemblea, non tendono a non accettarle, però poi, insomma, gli si fa presente che un eccessivo formalismo non comporta nulla di buono, ecco.
Certo, ma si può fare una delega permanente a qualcuno? Magari ci sono persone nel condominio di cui ci fidiamo e noi facciamo un lavoro, come dire, estremamente faticoso ma impegnativo, quindi alle assemblee non riusciamo ad andare e io do la delega permanente al signor Bianchi, per esempio.
Non tramite la delega deve essere fatta di volta in volta, si può fare però una procura notarile per gli atti intercorrenti l'assemblea di condominio e quindi con una procura notarile è possibile, con una delega invece no, perché la delega è di volta in volta data per gli argomenti che si vanno a trattare nel corso dell'assemblea.
Ma può essere data anche all'amministratore di condominio?
No, con l'avvento della riforma nel lontano 2013 non è più possibile.
E invece ci chiede Paola da Brescia, si può delegare qualcuno che non sia del condominio? Poi ci chiede anche quante deleghe si possono ricevere. Bella domanda.
Ah, certo. Sì, esatto. Allora, diciamo che si può delegare chiunque a essere rappresentati dall'assemblea di condominio e quindi anche un soggetto esterno. Ci sono dei limiti alle deleghe che impone la legge, nel senso che il codice civile prevede che per tutti quei condomini che abbiano un numero di condomini superiore a 20 ci sia un limite del 20% della rappresentanza delle teste e dei millesimi. Per tutti gli altri casi invece bisogna rifarsi al regolamento di condominio. Quindi se il regolamento di condominio impone dei limiti più restrittivi bisogna adeguarsi.
In caso di comproprietari, tutti devono essere invitati in assemblea? Cioè quanti voti hanno e se non sono d'accordo quale voto vale? Questo glielo chiedo io.
Ah, ok. Allora, chiaramente sì, tutti i comproprietari quindi devono essere invitati in assemblea e devono avere chiaramente il diritto di voto. Chiaramente per un interno, quindi un immobile, un'unità immobiliare, vale una testa, quindi i comproprietari si devono mettere d'accordo tra loro. Nel caso in cui ci sia un disaccordo, a mio avviso, quelli passano come votazione di astenuti.
E invece gli usufruttuari possono partecipare all'assemblea?
Noi invitiamo gli usufruttuari così come i nudi proprietari, anche perché adesso con l'avvento della riforma, io dico adesso perché per noi è ancora una cosa recente, nonostante sia avvenuta già nel 2013, c'è una responsabilità in solido di usufruttuario e nudo proprietario rispetto alle spese condominiali. Prima c'era una netta distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie a capo dell'uno e dell'altro rispettivamente. Adesso invece, dato che c'è questa responsabilità in solido, io personalmente ritengo che sia corretto far partecipare entrambi e quindi invitare entrambi. Poi chiaramente per la materia ordinaria voterà uno, per la materia straordinaria voterà l'altro.
Dottor Prestanicola, è vero che da pochi anni usufruttuario e nudo proprietario rispondono in solido dei debiti condominiali?
Assolutamente sì, questo con l'avvento della riforma nel 2013 è una nuova previsione, nel senso che prima c'era una distinzione netta tra spese ordinarie a carico dell'usufruttuario e spese straordinarie a carico del nudo proprietario e non c'era questa responsabilità in solido, quindi si rischiava il condominio di non vedere soddisfatto un proprio credito a seconda della natura, ordinaria o straordinaria dello stesso.
Invece?
No, dicevo, adesso invece non c'è questo problema, c'è una responsabilità in solido, e per questo motivo io tendo a invitare entrambi nelle assemblee di condominio affinché siano tutti edotti rispetto alla materia che si va a trattare. Poi è chiaro, della materia ordinaria vota l'usufruttuario, per la materia straordinaria vota il nudo proprietario, però entrambi devono essere informati di quello che accade nella vita condominiale.
Noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda: sono tenuto a rispettare una delibera d'assemblea anche se ho votato contro? La domanda delle domande, ma la facciamo dopo una pausa musicale. Abbiamo riaperto oggi lo sportello condominiale di Cantiere Italia, che tanto vi interessa, perché siamo praticamente avvolti e travolti dalle vostre domande. La domanda delle domande, dottor Prestanicola, è questa, cioè la più frequente tra i nostri ascoltatori: ma sono tenuto a rispettare una delibera d'assemblea anche se ho votato contro?
Mi dispiace dirglielo, però sì. Per forza, c'è un obbligo giuridico al rispetto delle delibere anche se si è votato contro. Chiaramente c'è la possibilità di impugnare la delibera a cui si è visti contrari, però c'è l'obbligo comunque giuridico, appunto, di rispettarla, ecco. E anche nel caso in cui si impugni, fino a che un giudice non la cassi la delibera stessa, si è tenuti, perché la delibera è valida, porta tutta la sua efficacia, ecco.
Allora, diciamo che è un metodo democratico quello delle assemblee condominiali, perché vince la maggioranza, è corretto?
Certo, assolutamente, assolutamente. Le maggioranze, chiaramente, poi quelle previste dal codice, perché ci sono dei quorum a seconda della tipologia di delibera che deve essere assunta, quindi la maggioranza dei presenti che rappresenti un terzo dei millesimi, piuttosto che la metà, piuttosto che due terzi. Siccome il codice è molto chiaro su questi aspetti, è sufficiente rispettare che la delibera venga assunta con il quorum previsto dalla legge. Nel caso in cui non avvenga questo, allora il soggetto che era contrario o che era assente, magari, quindi che ha ricevuto il verbale solo successivamente, ha il diritto di impugnare quella delibera. C'è poi tutta una procedura che prevede il codice per farlo.
Altro tema gettonatissimo, direi, nelle domande che arrivano e che io le giro, dottor Prestanicola, è il tema degli animali domestici. È il regolamento di condominio, storicamente, almeno a mia memoria, vietava di detenere animali domestici. Però io parlo di un po' di anni fa. Vale ancora questa regola o è cambiato qualcosa?
Per fortuna, direbbero i nostri amici animalisti, è cambiato qualcosa, nel senso che c'erano delle norme molto più restrittive nei regolamenti di condominio. Chiaramente era una tutela, ma rispetto della quiete, che veniva richiamata, e anche al decoro in alcuni contesti. Però ovviamente non possiamo dire ai nostri amici a quattro zampe che non possono far parte del condominio. Questo è sancito proprio nel codice civile, ecco, è una nuova legge che supera quindi eventuali regolamenti di condominio che abbiano normato in tal senso nel corso degli anni passati.
Allora, il mio amministratore mi dice, Paola da Seregno, il mio amministratore dice mi fa pagare i solleciti di pagamento, è giusto?
È giusto se lo ha previsto nell'offerta che ha presentato quando si è candidato quale amministratore del condominio. Diciamo che tutti i compensi straordinari, quindi che esulano dal compenso ordinario annuale, devono essere indicati analiticamente nell'offerta che viene presentata all'atto della candidatura, e se l'amministratore ha previsto un compenso extra per il sollecito pagamento, la signora è tenuta a pagarlo.
Dottor Prestanicola, ma si può pagare in contanti l'amministratore? Io mi ricordo che tempo fa si poteva fare.
È una cosa che sta per fortuna scemando sempre di più.
Ecco, anche per la tracciabilità, esatto, per la trasparenza.
Allora, diciamo che c'è l'obbligo di avere chiaramente un conto corrente condominiale intestato al condominio e che tutti i pagamenti avvengano per il tramite del conto corrente condominiale. Ciò non toglie che non c'è un espresso divieto al pagamento in contanti, quindi diciamo che tutto quello che non è vietato è quindi permesso, e nel caso in cui però l'amministratore riceva dei contanti deve rilasciare una ricevuta e immediatamente andando a versare anche le singole monetine, se vengono rilasciate quelle, deve andare a fare il versamento corrispondente in banca, di modo che sia sempre tracciato l'ingresso. Chiaramente che cosa non bisogna fare? Non bisogna incassare i contanti e usare i contanti per fare qualche altra attività. I contanti che vengono dati dai condomini devono essere immediatamente versati in banca.
Ci chiede invece una gentilissima signora di Roma, Laura. La signora, cioè io sono una signora un po' in età, ho 70 anni, vivo da sola e mi danno fastidio le ditte che entrano per le riparazioni del condominio. Io posso rifiutarmi di farle entrare questa ditta?
No, purtroppo no. Mi spiace per la signora Laura, la massima comprensione, perché nessuno vuole operare in casa. Obbligatoriamente deve far entrare la ditta del condominio per quelle riparazioni occorrenti che devono essere fatte per il tramite della sua abitazione. Per intenderci, se si rompe una tubazione che passa all'interno del caso della signora Laura, la signora Laura deve far accedere la ditta del condominio per fare le riparazioni occorrenti, la sostituzione del tubo. È chiaro che la signora Laura ha tutta la mia massima stima e la mia massima accoglienza nel dire che deve essere fatto con la massima pulizia, con la massima accortezza, e se proprio, diciamo, deve avere una certa tranquillità, può chiedere, diciamo, al proprio amministratore di garantire per conto di questa impresa che ci sia massima, diciamo, disponibilità e tranquillità nell'esecuzione dei lavori, ecco.
Allora, noi ci stiamo avviando ai saluti finali per questa puntata, ma poi ci risentiamo settimana prossima. Ci sono due ragazzi della generazione Z. Io dopo mezzanotte, dopo Renzo Arbore, vado in onda proprio questa sera con un'altra puntata di Generazione Z, un ospite eccezionale, ma a sorpresa non ve lo dico. Allora, due ragazzi della generazione Z, Pietro e Maria, e che fanno due domande molto simpatiche. Maria dice: io abito in un condominio meraviglioso, un palazzo che ha una terrazza condominiale stratosferica, la definisce. Ci posso fare una festa di compleanno?
Oddio, diciamo di no, perché la ragazza può usare la terrazza condominiale per quanto riguarda, diciamo, le previsioni dell'articolo 1102 del codice civile, quindi non cambiando,
cioè,
la destinazione di
cioè
uso.
Praticamente, per esempio, per stendere i panni sì.
Allora, stendere i panni sì, andare a prendere il sole sì, ecco. Però fare una passeggiata, visto che è così stratosferica, sì. E godersi della vista, perché magari certo. È una terrazza del centro di Roma con vista. Però, diciamo, non deve stravolgere quello che è la destinazione d'uso, e la destinazione d'uso chiaramente verrebbe stravolta facendoci una festa. Ecco, questo quindi, insomma, normalmente sono molto di manica larga e molto permissivo, nel senso che non mi piace imporre dei divieti, però in questo caso mi sentirei di dire di no, ecco.
Senta, l'ultima domanda, sempre il ragazzo della generazione Z, mi fanno ridere questi ragazzi, dice: il mio giardino condominiale è perfetto per la mia auto, un'auto piccola, perché è, diciamo, un neopatentato. Posso parcheggiarla lì?
Allora, anche qui dico, per fortuna no, perché insomma, se ognuno parcheggiasse la propria auto, per quanto piccola e carina e inseribile all'interno del contesto di un giardino, secondo me, ecco, poi saremmo proprio alla frutta, come si suol dire. Diciamo che no, non è possibile. Se c'è una destinazione d'uso, deve essere mantenuta quella. Quindi se è un giardino, lo si usa come un giardino, se è un parcheggio, lo si usa come un parcheggio. Dovrebbe essere così bravo da convincere tutti gli altri condomini, quindi almeno i 4/5 dei condomini, a cambiare la destinazione d'uso, quindi trasformare il bel giardino in un parcheggio, e a quel punto la sua macchina ce la mette tranquillamente. Però
grazie.
Non sarà mai così bravo.
Vabbè, grazie di cuore al dottor Francesco Presta Nicola, grazie davvero.